Percorsi perversi. La trasmissione di poesia di Radio Popolare raccontata dai diretti interessati. Buongiorno, bentrovati ai nostri ascoltatori e ascoltatrici. Siamo di nuovo a una puntata di Percorsi perversi, istruzioni per l'uso, la sedia, la poltroncina, anche il poggiapiedi. Se avete un animale lo portate vicino a voi, che di solito fa compagnia. Poi a scelta, tisana, caffè, tè, quello che volete. Cominciamo di nuovo a presentare la poesia, come si dice... La voce della poesia contemporanea parte da adesso.
25. Nel pompelmo acre e rosa c'era l'esatta inclinazione delle cose, una sottrazione di sillabe a parole custodite nella teca dei vent'anni. Dove abiti? L'ho chiesto per segnare il territorio. Per provare a contenerti dentro un luogo, ma l'incontro era già un volo, un palloncino, rubato dalle mani. E mentre ti spiegavo la nascita del faro, il mare richiamava il tuo segreto. Un occhio chiuso e l'altro cieco, la mia colpa di stare nella luce.
Vi ricordiamo che potete mandare una poesia a poesia@radiopopolare.it oppure dare un'occhiatina alla nostra pagina Facebook e lì mettere qualche notizia e leggere di altre sulle iniziative che ci sono a Milano in ambito poetico. E per ultimo, se vi perdete una trasmissione, il podcast sul sito di Radio Popolare, programmi, percorsi perversi, e le trovate tutte. E adesso andiamo nel mezzo delle cose. Quindi prima abbiamo detto sì, anche di notte preparo le poesie. Come prepara le poesie Alessandra?
Ma più che preparare, direi che la poesia arriva e bisogna essere pronti a saperla cogliere. Io non ho una visione mistica, però credo che parta sempre da un momento della vita, che sia una frase detta o letta, uno spettacolo teatrale, un odore, un profumo, un incontro. Dopodiché dobbiamo sempre ricordarci che la poesia è un genere letterario e quindi richiede un lavoro notevole sulla parola, sul suono, sul ritmo. Quindi la mia fase compositiva, se così vogliamo chiamarla, si compone di due momenti. Uno che per me è quello dell'ispirazione, in cui avverto la necessità di scrivere qualcosa, cioè che qualcosa chiede di essere fissato attraverso la parola, e poi un lavoro che diventa puramente letterario, in cui si ha rispetto di quello che si sta facendo, cioè della poesia stessa, e si prova a rispettarne delle regole metriche, delle regole diciamo formali, perché per me la poesia è sempre questo connubio inestricabile tra letteratura, quindi poesia come forma d'arte, e vita.
E insomma, le persone che lavorano nell'ambito dei computer e della tecnologia, persino l'intelligenza artificiale?
Ma lì forse parliamo di qualcosa d'altro. Lì stiamo parlando di input che vengono inseriti all'interno di un motore artificiale, di una macchina che, ricordiamoci, lo faceva già Anders, è sempre prodotta dall'uomo, che ci butta fuori un risultato, trasforma l'input in output.
Ricordiamo gli splendidi esempi di Balestrini.
Certo.
Beh, in ogni caso, la poesia come la scrivi? Le prime tracce vengono con matita, birro, stilografica o computer?
Carta e penna.
Carta e penna. Bene, le idee chiare sulla poesia. E allora a questo punto qui direi, siccome intanto ci spieghi per quale motivo i tuoi versi sono sempre brevi e abbastanza lineari. Brutta domanda?
Mi ricordo che alle scuole superiori, in una verifica sulle catilinarie, la professoressa mi aveva detto che possedevo il dono della sintesi. Credo che sia qualcosa che mi appartiene di natura, non sopportare molto gli orpelli, e tendere a eliminare tutto quello che non è strettamente necessario. Amo leggere poesie che tendono ad avere versi brevi, concisi e una parola denudata. E quindi provo a riprodurre quello che per me ha più valore.
E allora adesso, visto che hai proprio fatto una dichiarazione di poetica, segnatevelo questo a casa, un altro esempio.
Leggo nero. Il buio accade e dentro lui era sempre sera. Ombra nell'ombra, di cui il volto non saprei dire se non di furia e di mestizia. La malizia nel guardare i colpi improvvisi di testa, le docce fredde sulle schiene adolescenti. Non perdona la bella gioventù e ti aspetta, dove muore a 20 anni anche chi vive fino a 100.
Cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100? Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco, a dare la morte per un pezzo di pane o un bacio non dato? Oh, cosa sarà? Svegli al mattino e sei serio, che ti fa morire ridendo di notte all'ombra di un desiderio. Oh, cosa sarà? Che ti spinge a domare una donna bassina perduta, la bottiglia che ti ubriaca anche se non l'hai bevuta.
Cosa sarà che ti spinge a picchiare il tuo re, che ti porta a cercare il giusto dove giustizia non c'è? Cosa sarà che ti fa comprare di tutto anche se è di niente che hai bisogno? Cosa sarà che ti strappa dal sogno?
Oh, cosa sarà
che ti fa uscire di tasca dei no, non ci sto,
che ti getta nel mare, ti viene a salvare?
Oh, cosa sarà
che dobbiamo cercare?
Che dobbiamo cercare? Lasciare la bicicletta sul muro e camminare la sera con un amico a parlare del futuro. Cosa sarà questo strano coraggio, paura che ci prende, che ci porta a ascoltare la notte che scende? Oh, cosa sarà quell'uomo e il suo cuore benedetto, che è sceso dalle scarpe dal letto, si è sentito solo, e come un uccello che in volo, e come un uccello che in volo si ferma e guarda giù. Uh-huh.
No, veniamo a qualcosa di più concreto. Il piatto preferito della poetessa Alessandra Corbetta.
La torta di mele.
Quella di Nonna Papera. E
Dalla mia mamma.
ci mette la cannella?
Sì, un pochino,
Ah,
senza esagerare.
senza esagerare. Direi che bisogna che cambiamo un attimino il ritmo perché continuo ad avere ospiti delle poetesse e quindi la prossima volta devo portare un uomo. Ma ci sono tantissime donne che scrivono, molto meno uomini, almeno io ne conosco molto pochi. Come funziona? Perché?
Ma quantitativamente non saprei se sono più le donne o più gli uomini. Sicuramente oggi ci sono possibilità di fruibilità della poesia femminile sicuramente maggiori rispetto al passato, dove per poesia femminile intendo poesia scritta da autrice donna. Da questo punto di vista, oggi, nonostante i retaggi del passato siano ancora molto forti, però c'è sicuramente un arrivo all'accesso che direi paritario tra uomini e donne, quindi forse abbiamo l'idea che ci siano più poetesse donne rispetto al passato per questo motivo.
Va bene, risposte tutte esatte. Il libro si chiama Estate Corsara. Io me lo sono letto. Ci sono un sacco di nomi di località balneari e quindi dei rimandi alle stagioni estive, che non sono quelle più crudeli, perché più crudele è un altro mese.
Ma sì, per Eliot era aprile, ma per me l'estate, come tutte le cose estremamente belle, contiene in sé anche il seme del dolore, perché quando noi siamo di fronte all'apice della bellezza, inevitabilmente vediamo anche il suo contrario. E infatti io in apertura scelgo un pezzo di una canzone dei Baustelle, che è Reclam, il cui ritornello dice: «In ogni estate trovo che un po' di morte in fondo c'è», perché questi due opposti vanno sempre di pari passo, almeno per me.
Beh, io potrei risponderti con un mare nero, un mare nero, un mare nero, eh? E quindi potremmo andare avanti con i rimandi di quel genere. Però, visto che adesso siamo sull'estate, se troviamo qualcosa di tipicamente estivo legato a quei momenti, facciamo ricordare a tutti che verrà l'estate.
Qui siamo proprio in mezzo all'estate perché è il 6 agosto. Una qualunque sera d'estate si mise fuori dal costante paragone. Aveva capelli più corti, meno terra sotto le unghie. Parlale. Chiedile sotto il crollo degli anni chi si è salvato, cosa è stato messo al riparo, se il biglietto è stato strappato, se qualcuno ha tenuto in caldo il suo giro. Stiamo tutti aspettando, da dentro, da fuori. Il signore dei palloncini tiene la spada in una mano, nell'altra fiori.
L'estate terribile è arrivata, e questo cosa cambia in quello che hai promesso? E adesso che il cielo è una fornace, così come il tuo nome che vuoi sulla mia bocca, succede d'estate che tutta questa luce mi fa sentire cieco. Tutta questa sabbia mi sembra di neve, è stupido tremore, il nostro appuntamento a un tavolo nel sole. Così è breve. Segreto sotto il sole.
Succede d'estate.
Succede d'estate.
Succede d'estate. estate terribile è arrivata. Che cosa stai facendo appesa alla mia bocca? E adesso che il cielo non dà pace, così come il mio cuore che vuoi nella tua tasca, ma succede d'estate che tutta questa luce mi fa sentire cieco e tutta questa grazia mi sembra di neve. Appuntamento a un tavolo nel sole, oh così breve e stupido tremore, darsi appuntamento segreto sotto il sole.
Succede d'estate,
d'estate, d'estate.
Adesso a questo punto siamo al momento della parafrasi, quindi abbiamo dato a Alessandra un testo di Vittorio Sereni che legge e poi fa la parafrasi.
Progresso. Quei suoi occhi morati, dorati dall'ultimo sole. Di botto in fianco a lei s'è accesa la città, si imporpora, si intopazia, si smeralda. A tanto sfoggio dalla vecchia foto ride, il sogno del lampionaio, sghembo sul suo biciclo. Se mai al solo suo tocco si irraggiasse, simultanea a un secolo di luci, intera una città. E noi tutti quanti apparituri in lei, bronco di fiamma, ora smottante, giù nella sua cenere.
E facciamo una domanda carogna. Bronco è un'altra parola che piace molto, un'altra, che è piaciuta a un altro poeta. L'anguilla di Montale. Va bene. No, comunque adesso ho fatto io veramente il carognino. Fai tu quello che vuoi anche contro di me.
Ma è una poesia meravigliosa. Ci sono tantissime cose. Così la cosa che mi impressiona di più è questo gioco fatto sulla luce che Sereni esprime attraverso elementi molto diversi che attinge dalla natura come il sole che diventa poi anche luce degli occhi che sono scuri ma diventano dorati proprio perché c'è questo riflesso e poi è bellissima la descrizione della città, si imporpora, si intopazia, si smeralda, quindi questo uso del sì impersonale per descrivere sfumature di colore attraverso le pietre, quindi noi vediamo il mutamento dei colori della città attraverso questa scala cromatica pazzesca perché ci arriva in forma indiretta, quindi si presuppone in qualche modo che noi conosciamo quali siano i colori delle pietre. E poi la poesia continua a stare in questo gioco di luci perché dice a tanto sfoggio, che è un verbo assolutamente non casuale perché dà una sorta di idea di scintillio, la foto che si basa sull'uso della luce, il sogno del lampionaio e così simultanea un secolo di luci, ma poi la chiusa è pazzesca perché dopo il bronco che tu dicevi di fiamma e quindi È come se avessimo creato una sorta di climax perché alla fine tutta questa luce si fa fiamma, però il verso finale dice smottante giù nella sua cenere. E quindi è come se tutta questa luce che noi abbiamo visto in tante forme sugli oggetti, sulle persone e sulla natura non diventasse altro che qualcosa di spento.
E adesso, siccome niente accade per caso, e io ho trovato casualmente, mentre lo dicevi, mi è tornata alla mente l'anguilla di Montale, e di nuovo torna alla mente con questa lettura che hai data tu, tutta basata sulla questione luce, la luce scoccata dai castagni che accende un guizzo in pozze d'acqua morta. Cito a caso, ma questa è una citazione dall'anguilla. E niente succede a caso. Quindi veramente grazie per questa lettura. Non c'è neanche bisogno di dare il voto. Ottimo, passato con il massimo dei voti. Ed eccoci di nuovo al momento della lettura della poesia di un abbonato. Come altri hanno fatto, l'ha mandata poesia@radiopopolare.it. Non mi ricordo se invece l'abbiamo presa dalla pagina di Percorsi per Versi su Facebook, la nostra pagina della nostra trasmissione, oppure dove diavolo è finita. Ma in ogni caso puoi leggere questa poesia.
La poesia è del signore Ezio Campese e si intitola Desolata domenica d'estate. È ancora estate. Verde pratoso e fogliesco dello scorrere del tempo, melanconico. Quel che non accade centripeta in desolate domeniche. Nel silenzio delle case, diradate dal caldo, s'arrende un'angoscia latente. È ancora estate un anno dopo e siamo ancora qui, in untuosi meriggi insoddisfatti, degli anni invecchiati dal forse metabolico.
Estate, sei calda come i baci che ho perduto, sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Odio l'estate, il sole che ogni giorno ci domava, gli splendidi tramonti che creava, adesso brucia solo con furore. Tornerà un altro inverno, cadranno mille petali di rose, la neve coprirà tutte le cose, e il cuore un po' di pace troverà. Odio l'estate, dato il suo profumo ad ogni fiore, l'estate che ha creato il nostro amore, per farmi poi morire di dolore. Odio l'estate, odio l'estate. Thank you. la neve coprirà tutte le cose e il cuore un po' di pace troverà. Odio l'estate che ha dato il suo profumo ad ogni fiore, l'estate che ha creato il nostro amore per farmi poi morire di dolore. Odio l'estate, odio l'estate.
E siamo arrivati all'ultima poesia, all'ultima lettura. Siamo in fase finale anche della nostra trasmissione, quindi tra poco ci saluteremo. E Alessandra Corbetta legge Da Estate Corsara, e non abbiamo detto qual è l'editore, dove lo possono trovare.
Estate Corsara è uscito per Punto a Capo Editrice e si trova in tutti gli store online, sul sito della casa editrice, ed è ordinabile anche in tutte le librerie.
Bene, leggiamo la poesia che ricordiamo, noi chiediamo sempre che sia la più bella.
Non so se è la più bella, ma sicuramente è quella con il messaggio più proteso alla continuità di tutta la raccolta, e si intitola Ricostruzione. C'è un libro, un anello, una città lontana. C'è da ricostruire il luogo del patto che è stato violato e perdonare l'estate. Non dalla sfera avvolta su se stessa, ma dalla sfera che in se stessa ripristina l'ordine. Dall'uno e dopo il due, dall'altezza dei palazzi, il verde azzurro dell'infanzia. Chi resta vince, chi resta sopravvive e traduce la memoria, chi scappa dimentica la strada, le cose venute prima. Scolorare i segni, l'acqua non punisce chi è stato benedetto.
Abbiamo costruito una buona trasmissione, ringraziamo Alessandra Corbetta per essere stata con noi a Percorsi per Versi, un saluto da Paolo Massari, alla prossima volta, grazie.
Grazie a voi.